Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, e buona giornata in compagnia della nostra Radio Buon Consiglio, dei nostri programmi e in particolare di questo nostro programma del martedì, che ormai a voi è consueto e ben è dedicato ad alcuni, incentrato su alcuni aspetti della morale cattolica e in particolare stiamo trattando dell'argomento la pillola del giorno dopo. Ecco, vogliamo riprendere il discorso proprio sul punto sul quale la volta scorsa, la puntata precedente, abbiamo, per motivi di tempo, abbiamo dovuto interrompere. Stavamo cioè parlando del cosiddetto fenomeno della dispersione, cioè di cosa si tratta. Praticamente a sostegno di quella tesi errata, chiaramente. Tesi errata che fa coincidere la gravidanza con l'annidamento dell'ovulo fecondato nell'utero, i scienziati della corrente laicista, i scienziati increduli, i scienziati atei, cioè praticamente propongono il fenomeno della dispersione, cioè essi dicono il complesso meccanismo della fecondazione provvede naturalmente con il flusso femminile di ogni mese all'espulsione naturale di ovuli fecondati, cioè praticamente essi dicono già la natura provvede con il flusso femminile di ogni mese, cioè a questa espulsione di ovuli fecondati. Infatti essi dicono su 100 ovuli soltanto un terzo, diciamo, attecchisce, cioè nel senso che può, soltanto un terzo può avviarsi, ecco, a diventare embrione, l'altro 70% è destinato, ecco, biologicamente proprio a non annidarsi nell'utero, ecco il fenomeno della dispersione, dell'espulsione. Questa è stata la tesi anche dell'allora ministro della sanità italiano Umberto Veronesi, che autorizzò la commercializzazione della pillola del giorno dopo. Naturalmente è chiaro che l'espulsione, cioè come si risponde, no, a questa obiezione, chiaramente, l'espulsione avviene in questo caso per meccanismo naturale, quindi non già per intervento umano, quindi è chiaro che solo in questo secondo caso, cioè quando c'è un intervento umano, è chiaro che si avrebbe una responsabilità morale e quindi una imputabilità. Ora, il punto che bisogna capire è che quel che avviene in natura per impulsi biologici, quindi l'essere umano lo subisce, non lo determina nella prova. Quindi è chiaro che l'uomo non si può sostituire alla natura, cioè l'uomo non può fare quello che fa la natura, in poche parole. Questa risposta però, capite, non placa totalmente l'interrogativo. Diciamo che inquieta la coscienza sulla sorte degli ovuli fecondati espulsi, degli embrioni dispersi, che secondo i dati scientifici non sono pochi. Non lo sono né in relazione alla singola donna, tantomeno in relazione al numero complessivo delle donne in età e in condizione procreativa. E ora questa inquietudine si accresce ove si rifletta all'impotenza della scienza, no? Qui si capisce, e poi pensate voi come i problemi vengono ampliati se poi parliamo della cosiddetta, si dice, procreazione medicalmente assistita, cioè le tecniche di procreazione, o meglio sarebbe meglio dire produzione artificiale, capite? Qui quello che dovrebbe far riflettere è questo, che la scienza è impotente, cioè non può, chiaramente, cioè non è onnipotente, vedete, qui ci troviamo di fronte a questo fatto, cioè a questa impossibilità di salvare, di condurre allo sviluppo gli ovuli destinati alla dispersione. Ripeto, qui non c'è intervento umano, ma è un fatto naturale. Pensiamo che poi questi ovuli fecondati sono già embrioni, quindi sono già esseri umani. E il solo pensare che milioni di esseri umani nel primissimo, proprio primissimo, capite, stadio di sviluppo vengono distrutti, questo causa enorme sconforto. E lo causa non solo alla donna e al marito, ma anche agli altri che non possono non condividere l'angoscia, ecco, degli sfortunati genitori. Ora, è chiaro che, come dire, qui non possiamo, come dire, certamente, non possiamo dire, come dire, non possiamo dire null'altro su questo punto, qui siamo nell'ambito del mistero, chiaramente, è chiaro che questo, anzi io direi, e questo ci fa riflettere su un punto che l'uomo, è chiaro, non è, come dire, non è padrone della vita, è chiaro. Quindi è Dio che suscita quegli esseri tramite la cooperazione dei genitori e quindi Dio che dà la vita e Dio che la toglie. Insomma, ecco, questo è il punto che noi dovremmo nel presente, quindi è chiaro che qui si tratta di esseri che affidiamo ovviamente alla misericordia di Dio, ecco, chiaramente è chiaro che noi questo certamente possiamo fare, no? Quindi affidare davvero questi esseri alla misericordia divina. E quindi sul piano umano non possiamo fare altro che prendere in considerazione i limiti, ecco, dell'uomo, i limiti dello scienziato. Ora, a parte questo, che naturalmente certamente bisogna dire questo, direi che è importante, che le patologie e le anomalie della natura umana, beh, qui siamo certo oltre la ragione, qui siamo nell'ambito della fede, non erano nel progetto creativo di Dio, cioè sono apparse dopo, cioè in seguito, cioè come segni, cioè come conseguenza di una ribellione a Dio che certo non ha privato del tutto, no? Non ha privato l'uomo e la donna di intelligenze e di mezzi per eliminarle, ma è chiaro che però si tratta di patologie, si tratta di anomalie, si tratta di qualcosa che non era previsto, non era voluto da Dio. Ecco. Quindi, come dire, è chiaro che naturalmente, ma più di tanto, ecco, capite che non possiamo, assolutamente non possiamo dire. Possiamo dire da un punto di vista morale, lo ribadiamo, certamente, quindi, la vita umana ha inizio con la fecondazione dell'ovulo prima ancora che questo si sia annidato, va bene? Questo è chiaro. Se poi viene espulso naturalmente, allora è chiaro che la donna non è imputabile, lo è invece se ricorre a mezzi che procurano la dispersione e la distruzione. Ora, è chiaro, questi esseri umani espulsi, che quindi in questo caso vanno incontro alla morte, è chiaro, non si può fare altro che affidarli alla misericordia di Dio. Ma più di altro è logico che non possiamo dire. Ora, è chiaro che di fronte alla vita dell'essere umano, sia pure al suo primissimo stadio, questo è chiaro, non sono ammissibili equivoci e contraddizioni. Cioè, ripugnano sia alla scienza che alla ragione, direi. Alla scienza perché sarebbe incapace di indicare con precisione ed esattezza tutte le fasi del processo generativo umano. Alla ragione, perché non è pensabile che gli esseri umani non siano in grado di entrare così in possesso, con l'ausilio dei mezzi tecnologici moderni, dei dati che riguardano il loro inizio, il loro sviluppo e la loro fine per quanto concerne la corporeità, la struttura biologica. Cioè, su questo è chiaro, no? Ora, vorrei, direi che è importante precisare, ecco, qualcosa, adesso, così apriamo, come dire, un nuovo paragrafetto, all'interno, cioè un nuovo argomento all'interno di questo tema più generale. Ora, qualcosa cioè sull'effetto aborto. Cioè, dalla storia risulta che l'aborto, nel corso dei secoli, vedete, è stato più o meno diffusamente, più o meno, dico, sempre praticato. Però c'è da dire che, cioè, questo per dire che non è che i peccati si fanno solo oggi, e prima non si facevano i peccati, cioè prima erano tutti santi e oggi sono tutti peccatori. Certamente non è questo il discorso. Però è anche vero che la vera esplosione è chiaro che si è registrata dalla seconda metà del secolo XX, quando l'aborto è stato legalizzato in molte nazioni. Cioè, prima pensate che era praticamente considerato un delitto, considerato un reato. Poi, capite, dalla condanna si è passata alla legalizzazione in molte nazioni. Certo, attenzione che la legalizzazione non fa sì che l'aborto sia lecito, assolutamente, perché alla legge civile deve essere ed è sottoposta alla legge morale. Ecco, quindi è chiaro che non è che rende lecito, ma diciamo che la legalizzazione ha creato una falsa coscienza. Una falsa coscienza, cioè, per molti dicono, beh, se è legale, dunque è lecito, ma non è così. Vabbè, questo è certo un problema. I mezzi per praticarlo sono stati sempre più perfezionati, da quelli, diciamo, rudimentali, no? Empirici, si è giunti a quelli più efficaci, che consentono di praticarlo in un arco di tempo più esteso e in termini di sicurezza per la donna che si sottopone alla pratica abortiva. Cioè, pensate che prima che si inventassero i mezzi chimici, il più praticato e il più diffuso è stato, e forse in molte parti lo è ancora, l'intervento chirurgico. Anche questo, con il progresso della medicina e della chirurgia, è stato perfezionato. Oggi viene praticato da medici che non sollevano obiezioni di coscienza sia nelle strutture pubbliche che in quelle private e, purtroppo, diciamo, dobbiamo dirlo, con il beneficio della legge. Nel sistema del Servizio Sanitario Nazionale è in genere previsto tra le prestazioni gratuite ed è assicurato, cioè senza alcuna penalizzazione, per la donna e per la sua famiglia. Resta però punito l'aborto clandestino, ovvero quando lo si pratica oltre i termini, capite, oltre i termini stabiliti dalla legge. Tuttavia anche questi non sono uniformi, cioè potendo variare da Stato a Stato. Variabili sono pure le condizioni per ottenerlo. Praticamente cosa possiamo dire? Che il permissivismo dilagante, oggi si permette tutto, in nome, capite, di una falsa libertà, un falso concetto, una falsa idea di libertà, si permette tutto, e quindi questo ha reso praticamente l'aborto collegato alla determinazione della donna, cioè la donna è libera praticamente di abortire. Non mancano stati che lo impongono per contenere l'incremento demografico o che seguono una rigida politica di controllo delle nascite. Nel frattempo sono stati inventati mezzi alternativi all'aborto chirurgico, la cui efficacia però non copre tutto l'arco di tempo stabilito per l'aborto chirurgico. Questi mezzi agiscono nel primissimo stadio di sviluppo dell'embrione, già formatosi nella fecondazione dell'ovulo. In base alle informazioni mediche, i mezzi oggi più facilmente disponibili sono quelli chimici, capite, che consentono, possiamo dire, l'aborto fai da te. Quindi oltre la famigerata pillola del mese dopo, la RU486, legalizzata in alcune nazioni, ma non in Italia, si segnalano il vaccino, un vaccino particolare, anti-HCG, la spirale o dispositivi intrauterini, IUD, e recentemente, come abbiamo detto, la pillola del giorno dopo. Possono fungere da abortivi anche altri prodotti che blocchino lo sviluppo dell'ovulo fecondato o ne impediscano l'impianto nella parete uterina, ovvero provochino l'espulsione o la distruzione dell'embrione già presente in utero. E tutto questo, abbiamo detto, si fonda sul fatto, su questo dato che dai laicisti è falsato, cioè il dato proprio è quello dell'inizio della vita umana, cioè, questo è chiaro. Allora, su questo abbiamo visto come c'è divergenza tra i laicisti, il mondo laicista, e il mondo cattolico. Come è stato già rilevato, di tutti i mezzi o prodotti abortivi oggi in commercio, il più efficace, anche quanto a estensione di tempo, è la RU486, conosciuta come la pillola del mese dopo, pensate un po'. Tuttavia anche le altre pillole o mezzi producono lo stesso effetto, cioè la distruzione dell'embrione, e di ciò che si dovrà tenere conto ai fini della loro valutazione etica. La distruzione dell'embrione, cioè comunque ottenuta, vedete, comporta, questo è chiaro, una grave responsabilità morale. In gioco non è un oggetto materiale, semplice materiale biologico, come dicono, ma la vita di un essere umano, sia pure un essere umano nel primissimo stadio di sviluppo. Ecco, per questa ragione l'uso di mezzi abortivi non può essere senza, come dire, una, non può avere riflessi, no, nel campo etico. La morale cattolica insegnata dalla Chiesa da sempre ha difeso e difende l'inviolabilità della vita umana, dal concepimento fino alla morte naturale. Quindi nella legge divina, ecco, il precetto non uccidere, è chiaro, è un precetto tassativo e vincolante, quindi non uccidere, quindi è chiaro che contro questo precetto divino, che è un precetto divino, un precetto naturale, scolpito nel cuore dell'uomo, di ogni essere umano, quindi contro questo precetto è chiaro, si oppone a questo precetto l'aborto, cioè la soppressione della vita umana, della vita umana innocente, e qui capite, parliamo dell'essere che è più innocente di così. Quindi è un precetto che obbliga sempre e per sempre, quindi per l'innocente non si ammettono deroghe, no? Ecco, quindi il catechismo parla dell'azione di legittima difesa, il catechismo parla della pena di morte in linea di principio, quando a meno che, ecco, i mezzi incruenti possono bastare per mettere in condizione, diciamo, l'aggressore della società di non nuocere, no? Naturalmente, appunto, è un discorso in linea di principio, in linea di opportunità, bisogna valutare questo, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, se esistono altre vie, diciamo, incruenti, che permettono all'aggressore, ingiusto, a colui che commette un delitto, è chiaro che qui parliamo di gravissimi delitti, ecco, in condizione di non nuocere. È chiaro che si ritiene oggi che esistano queste condizioni, vi sono sistemi carcerari sicuri, ma è chiaro che in questo caso l'uccisione non è voluta, ecco, pensiamo alla legittima difesa per esempio, non è voluta direttamente ma indirettamente come mezzo, no? Per difendere la propria vita da un ingiusto aggressore, sempre che, capite, non ci sono altre possibilità, non ci sono altri mezzi, posso fuggire, posso chiamare aiuto, posso ferirlo così, non mortalmente, eccetera. L'uccisione di un essere umano è di una gravità enorme, un'azione criminale contro il fratello è una grande offesa a Dio, autore della vita, quindi nessuno, dico nessuno, può arrogarsi la pretesa e tantomeno il potere di uccidere un fratello o una sorella. Tale pretesa si riveste di maggiore gravità e quindi di maggiore responsabilità quando l'uccisione poi riguarda, come abbiamo detto, un innocente, un bambino, un indifeso. Quindi l'azione viene qualificata omicidio e anche nell'antichità ebraica era severamente punita con la pena di morte. Qui potete consultare il testo di Esodo capitolo 21 versetto 12. La prassi è sopravvissuta nelle civiltà e nelle culture fino a quando non è stata abolita la pena di morte, l'abolizione giuridica della pena di morte. Se vietato uccidere il criminale, tanto più forte l'argomentazione per non uccidere l'innocente. Mai nessuna società di qualunque cultura lo ha ammesso e tollerato e tanto meno giustificato. La cultura cristiana rivendica la tutela della vita, la tutela, diciamo, di ogni vita per ogni essere umano, anche se si sia macchiato di gravi delitti. E quindi, capite, maggiormente la rivendica per gli innocenti, per i nascituri. Considera l'azione soppressiva iniqua e abominevole, cioè se è definito un gesto criminale uccidere un bambino, un neonato, della stessa gravità è l'azione che sopprime la vita dell'essere umano che è tuttora in sviluppo nel grembo della madre, il quale vanta gli stessi diritti e la stessa dignità dell'adulto. Questa verità, che si fonda sulla rivelazione, ma è confortata anche dalla ragione, una ragione però senza pregiudizi, non può essere contestata senza cadere in una evidente contraddizione, perché il precetto non uccidere non soffre, diciamo, di limitazioni temporali, no? Accompagna l'essere umano in tutto il suo percorso, in tutto il suo sviluppo, l'essere umano innocente. Questo è chiaro. È entrato nel linguaggio comune, quindi, il termine aborto per indicare la soppressione del nascituro, no? E ora questa acquisizione non è stata univoca e né universale, perché capite che inizialmente Il termine aborto è stato usato per indicare l'espulsione o soppressione del feto, ma quando la scienza medica ha evidenziato la fase anteriore della vita umana, quando ha confermato inequivocabilmente l'esistenza dell'embrione, ecco che il concetto di aborto è stato esteso anche a questa fase. Per comprendervi, l'essere umano nel suo primissimo stadio di esistenza. Tuttavia, nella qualificazione della soppressione non si segue il criterio dell'età, così mentre si parla di infanticidio, cioè per indicare l'uccisione di un bambino in tenera età, non si usa il termine feticidio né embrionicidio, cioè per indicare la distruzione della vita umana in quegli stadi di sviluppo. Si preferisce in entrambi i casi usare il termine aborto, il quale, pertanto, comprende la soppressione dell'essere umano sia quando è nella dimensione di feto, sia quando è nella dimensione di embrione, fatto questo coincidere dai medici con i primi 70 giorni di vita. La Chiesa Cattolica, a tutela della vita nascente, prevede una speciale sanzione contro coloro che operano l'aborto o interrompono il processo generativo iniziato. Il codice di diritto canonico, al canone 1398, prevede la pena della scomunica, da cui libera solo un sacerdote autorizzato. Il canone 915 stabilisce che chi incorre nella scomunica è escluso dalla comunione eucaristica. La liberazione non è un atto formale, burocratico, cioè, capite? Cioè, suppone il pentimento, il proposito di non commettere più quel delitto, e quindi quel peccato, per intenderci, e l'espiazione del peccato. Nei suoi documenti, pensiamo per esempio il Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes numero 51, il Magistero della Chiesa configura l'aborto, qualifica, lo definisce quale abominevole delitto. Ora, la qualifica sta a significare la gravità che l'atto abortivo comporta. Sul piano della salvezza, in virtù del potere ricevuto da Cristo di rimettere i peccati, la Chiesa ha pure il potere di rimettere il peccato di aborto. Nella sanzione canonica e nel peccato incorrono tutti coloro che attivamente e direttamente cooperano a praticare l'aborto. Quindi non solo la donna che si sottopone all'intervento chirurgico o ricorre all'uso di mezzi distruttivi, ma anche gli altri che vi collaborino attivamente, e quindi incluso il marito che lo imponga alla moglie, il personale sanitario che lo esegua. Ecco, su questo punto si può consultare il numero 62 dell'Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II. La corrente che indicava l'aborto solo nella espulsione, nella soppressione o espulsione del feto, è stata costretta a rivedere la sua posizione e ad aggiornarsi. Infatti, la Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del codice di diritto canonico, cioè in una dichiarazione approvata dal Papa, che è chiaro che dà sempre vigore e quindi autorità a una decisione, a una dichiarazione in tal senso, ha precisato che per aborto non si intende soltanto l'espulsione del feto immaturo o anche l'uccisione del feto medesimo, ma si deve pur comprendere la vita umana nella fase anteriore, cioè iniziando dal momento del concepimento. Giovanni Paolo II, nell'enciclica Evangelium Vitae, quindi riprendendo la disciplina della Chiesa e l'attuale legislazione canonica, afferma, Evangelium Vitae numero 62, chi procura l'aborto, ottenendo l'effetto, incorre nella scomunica late sententia, cioè automatica, soggiunge, cioè automatica, cioè dal momento del delitto stesso, dal momento che si commette quel delitto, cioè che si, capite, si procura, si effettua, dal momento cioè dell'effetto abortivo, Cioè non si tratta solo di un aborto ideato, pensato, ma non attuato, rimane un peccato gravissimo, ma non c'è, ecco, la scomunica. Quindi soggiunge il Papa, la scomunica colpisce tutti coloro che commettono questo delitto conoscendo la pena, inclusi anche quei complici, cioè coloro senza la cui opera esso non sarebbe stato realizzato. Con tale reiterata sanzione, la Chiesa addita questo delitto come uno dei più gravi e pericolosi, spingendo così chi lo commette a ritrovare sollecitamente la strada della conversione. Contro il dilagare, purtroppo, degli aborti di tipo chirurgico e ancora più di quelli di tipo chimico ormai, insomma, l'aborto, capite, fai da te, Giovanni Paolo II nella stessa enciclica ha ribadito in forma categorica e solenne, cioè questo, dice il Papa, dichiaro che l'aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di un essere umano innocente. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla parola di Dio scritta e trasmessa dalla tradizione della Chiesa ed insegnata dal magistero ordinario e universale. Davanti, vedete, a questa dichiarazione, ai cristiani non è più lecito coltivare o esprimere un'opinione diversa, ma attenzione, attenzione che queste deliberazioni del Magistero della Chiesa in effetti si fondano su valori naturali, quindi riguarda anche ogni uomo, attenzione bene a non pensare che il discorso dell'aborto sia un discorso di natura confessionale, cioè riguarda, così si è arrivata alla legalizzazione dell'aborto e del divorzio, è un discorso diciamo confessionale, cioè riguarda solo i credenti. Quindi io non credo, non mi riguarda questo, eh no, carissimi, non è così. Certo, la sanzione canonica è chiaro, è una pena canonica, il diritto canonico riguarda i battezzati, questo sì, ma il discorso dell'aborto è chiaro, non è solo un discorso di fede, ma è un discorso che riguarda quindi anche i non credenti. La sanzione canonica che scatta sin dal momento del concepimento rafforza la tesi che la vita dell'essere umano non inizia nella fase nidatoria, ma nella fusione dei gameti maschile e femminile, ossia nel momento del concepimento, nella fecondazione dell'ovulo. Ecco. Oltre all'aborto chirurgico, meccanico e chimico, nella valutazione morale cristiana esiste e si può dare l'aborto intenzionale. I peccati interni sono un'espressione tipica del cristianesimo, cioè non è un'invenzione della Chiesa né della cultura cristiana moderna, cioè la sua esistenza fu messa in rilievo da Gesù stesso. L'occasione per chiarirlo gli fu offerta da una spiegazione della verità sul peccato. Per Gesù non commette adulterio solo chi di fatto lo consuma, ma anche chi desidera commetterlo. Nel caso specifico, chi desidera unirsi a una donna a scopo di libidine. Il divieto esisteva anche nell'antica legge, che proibiva, Esodo 20:17, di desiderare sia la donna che la roba di altri. Quindi è chiaro che da questi episodi che cosa si desume? Che nell'ordine morale cristiano si attribuisce un ruolo preminente all'intenzione, cioè questo è uno degli elementi determinanti per la qualifica etica di un atto, che non sia già vietato dalla legge. Chi compie un atto, una scelta non vietata, né comandata, affida la sua responsabilità alla sua intenzione. Ma direi a questo punto che su questo argomento possiamo per oggi terminare. Amici carissimi, lo riprenderemo a martedì prossimo, riprenderemo il discorso dell'intenzione e dell'aborto intenzionale. Ci fermiamo qui perché poi ci prenderebbe molto più tempo rispetto a quello che abbiamo a disposizione ancora. E allora un grazie di cuore a voi tutti per essere rimasti in nostra compagnia e un grazie doveroso anche alle consorelle che dalla regia di Frigento hanno curato la parte tecnica di questa trasmissione. Ave Maria e buon proseguimento con gli altri nostri programmi.